E invece io devo starmene qui tutto il giorno, inoperosa, imbullonata a forza in questa cucina.
Questo è Incontri con la macchina, un breve viaggio dentro lo studio della macchina, accompagnati ogni volta da un dottorando del Politecnico di Torino. Il podcast nasce da una serie di scritti metascientifici ai confini di molteplici discipline, l'unico luogo da dove si possono scoprire nuove frontiere.
Ormai da più di 4 anni, intorno alla scuola di dottorato, si è sviluppato un esperimento con dottorandi provenienti da tutte le aree culturali, in cui questi dottorandi hanno avuto la possibilità di scontrarsi, di incontrarsi con il concetto di macchina.
Sono Marco Pozzi, dottorando in storia della scienza presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. Un dottorato nuovo al Politecnico. Studia l'impatto che la scienza e la tecnica hanno avuto nella storia umana, analizzando la cultura dell'ingegneria e degli ingegneri. Una particolare attenzione è dedicata alla macchina, cioè un artefatto che, consumando risorse, modifica lo stato di un sistema. Questa è la definizione del professor Vittorio Marchis, usata per scrivere gli incontri con la macchina. È una definizione ampia che include il motore, come sembra normale, ma anche, ad esempio, le città, che sono costruite dall'uomo e bruciano risorse, modificando il sistema in cui sorgono. Oppure include il tribunale, che consuma risorse umane e modifica il sistema sociale a cui appartiene. E non è un caso che a volte sia chiamato anche la macchina della giustizia. Intorno alla definizione di macchina, come artefatto consumando risorse modifica lo stato di un sistema, durante il corso di epistemologia della macchina nella scuola di dottorato del Politecnico di Torino è stato scritto il libro Virus Ex Machina. Era il primo lockdown del marzo 2020, tutte le lezioni e le discussioni sono avvenute via telefono, mail e videochiamate. In quel periodo eravamo costretti a casa e ogni giorno ascoltavamo il conteggio giornaliero di casi e decessi, vedendo le immagini eroiche dei pronto soccorso con medici e infermieri stremati. Allora, per esprimere la sensazione di impotenza, di dover stare in casa senza minimamente aiutare chi negli ospedali stava salvando vite senza sosta, mi sono immaginato quali sentimenti avrebbe provato una macchina qualunque, persino banale, rispetto a una macchina invece altamente specializzata e indispensabile. Così ho scritto la storia di una lavastoviglie che osserva in televisione con invidia e frustrazione i respiratori, mentre questi negli ospedali salvano incessantemente vite umane.
È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa".
Eccolo qui, il ruolo dei respiratori forzati. Fantastici, vero? Loro sì che servono adesso. E invece io devo starmene qui tutto il giorno, inoperosa, imbullonata a forza in questa cucina. Al massimo apro il mio portellone, mi infilano alcuni piatti dentro e posate, al più un pentolone. E lì passo 3 ore a buttare acqua facendo girare 2 mulinelli, sempre allo stesso modo. Fuori il mondo corre, il mondo brucia, invoca aiuto con ogni mezzo e anch'io brucio dal desiderio di aiutare con ogni mezzo, ma al contrario mi consumo in queste 4 mura, annoiandomi. Ah, potevo nascere respiratore e mi ritrovo alla lavastoviglie. Avrei avuto un valore. Mai nessuno desidererà una lavastoviglie come un respiratore. Perché non provare almeno? Non mettetemi dentro solo stoviglie unte. C'è spazio per un attrezzo da chirurgo o per una mascherina da sterilizzare. Un po' di calore riesco a produrlo nel mio ventre. Non sono uno sterilizzatore certificato, d'accordo, ma i miei 80 gradi, sforzandomi, riesco a produrli e forse qualche effetto benefico posso sortirlo. Finché un giorno la grande occasione. Oggi, quando un responsabile della protezione civile ha detto che c'era bisogno di tutti e che ogni macchina sarebbe stata utile negli ospedali in questo momento assolutamente drammatico, ho avuto un sobbalzo. Per un istante mi sono visto in una corsia, tra infermieri che correvano e medici che visitavano pazienti in condizioni critiche. Tutti di continuo venivano a chiedermi aiuto. Io aprivo il mio sportello e da dentro ne uscivano attrezzi scintillanti, perfettamente sterilizzati, coi quali loro correvano dai pazienti rantolanti, rosi dalla febbre, incapaci di respirare. In un attimo li salvavano e poi sorridevano, vedendo calmarsi la respirazione o scendere la febbre. Io sorridevo con loro, un sorriso profondissimo, ma breve, perché altri medici e altri infermieri stavano già correndo verso di me a prendere gli attrezzi per nuovi pazienti, appena scaricati dalle ambulanze accodate fuori dai pronto soccorso. Quegli attrezzi che io, al centro del reparto, indispensabile a tutti, custodivo dolcemente nel mio grembo, caldo e pieno d'amore, spargendo ovunque vita come in una meravigliosa e straziante gravidanza. Ma ho capito subito che si trattava di un sogno. Purtroppo l'ho capito quando ha trillato al mio fianco il timer del forno. Le patate erano pronte. Potrebbe suonare un po' come una favola di Esopo, con macchine anziché animali, o uno di quegli esercizi che Gianni Rodari propone per solleticare la fantasia. O come la fattoria degli animali, dove maiali e galline sono utilizzati da George Orwell per rappresentare la degenerazione dei sistemi di potere. Al pari degli animali parlanti, in questa storia si usa una macchina per parlare di sé. Immaginiamo una psicologia delle macchine per rappresentare l'essere umano. E d'altronde, in quanti modi si può studiare una lavastoviglie? Una pompa che alimenta i getti d'acqua, una resistenza che scalda, una centralina elettronica, i fili elettrici, un sistema idraulico, un bilancio termodinamico, un processo chimico che scioglie lo sporco col detersivo. Certo, ma è anche un'abitudine sociale, un prodotto di design, il rinnovamento del gesto antico di lavare, il rapporto umano con l'igiene, un elemento familiare, un consumo energetico che incide sull'ambiente, o il rapporto della città con l'acquedotto, l'organizzazione della fabbrica che l'ha prodotta, il verso di una canzone o il libro giallo dove nel ciclo di lavaggio si pulisce l'arma del delitto. Insomma, non è solo il funzionamento tecnico, è tanto altro. Questo non vale solo per la lavastoviglie, ma può essere applicato ad ogni oggetto tecnico. Perciò la storia, anche la storia della tecnologia, non è una semplice raccolta di date, ma interazione. Mettere in collegamento svariati elementi di tanti contesti e spremerne nuova conoscenza. Non necessariamente le grandi scoperte del passato sono stati colpi di genio, gli eureka, che tanto ti fanno saltare sulla sedia come nei film o nei fumetti. Le scoperte che troviamo sui libri derivano da un lavoro costante e paziente. Sono state estratte e sistematizzate da nozioni di cui magari si era già tutti a conoscenza. Sintetizzare in modo nuovo le idee che sono già nell'aria, nel proprio tempo. Questo dovrebbe imparare a fare un ingegnere. La storia della lavastoviglie che invidia i respiratori non porta a una grande scoperta, lo so. Ma è un tentativo di raccontare in modo scientifico, o meglio metascientifico, ciò che stava succedendo durante il primo lockdown. È anche una forma di giornalismo, nato da quell'urgenza di raccontare in tempo reale, con una narrazione che trasforma un momento drammatico in una scena comica. La storia della scienza e della tecnologia passa anche da qui e proseguirà con la tesi finale di dottorato. Con questo approccio la mia tesi parlerà di Filippo Burzio, nato a Torino nel 1891, ingegnere, laureato al Politecnico dove svolge attività di ricerca e didattica. È matematico, politologo, storico, filosofo, giornalista e primo direttore della stampa dopo la Liberazione. Lo studio attingerà dall'archivio della fondazione che porta il suo nome, utilizzando la piattaforma informatica Memora, un progetto pubblico della Regione Piemonte, realizzato dal CSI Piemonte per la conservazione e valorizzazione del patrimonio di musei e archivi, collezioni, insieme a biblioteche e giornali. A partire dai dati dell'archivio, attraverso le opere e le relazioni di Filippo Burzio, la tesi svilupperà un'analisi storica e concettuale dei contesti della società torinese e italiana nella prima metà del Novecento. Insomma, attraverso l'ingegnere Filippo Burzio si riesce ad analizzare l'ingegneria dentro la società, la cultura dell'ingegneria, la sua trasmissione, la vita in un periodo storico, le guerre, la memoria collettiva. Perché l'ingegneria bisogna saperla anche raccontare. Di solito si usa la parola divulgazione per intendere quando ci si rivolge a un pubblico non specialista, magari impreparato. Raccontare serve per dar voce a specialisti di discipline diverse, come appunto hanno cercato di fare i nostri libri degli incontri con la macchina. È un lavoro per artisti, così come per filosofi o scienziati. Conoscenza non significa sapere tante cose, quanto piuttosto saper mettere in analogia, in relazione, sulle frontiere fra i dipartimenti e le discipline.
Incontri con la macchina è una produzione Radio Politon de Quadre. I testi commentati sono tratti dalla collana pubblicata dall'editore Mimesis a partire dal 2018. La raccolta comprende i lavori di dottorandi e ricercatori nei corsi Epistemologia della Macchina e Antropologia della Tecnica, tenuti dal professor Vittorio Marchis presso la scuola di dottorato del Politecnico di Torino.